www.redigio.it e la storia continua. Artigiani e mercanti legnanesi, protagonisti della Milano del 1400. L'arte dell'oricalco e il commercio dei meloni ed agrumi. Spogliata dalle metafore ampollose, osserva Manzoni nella introduzione dei Promessi Sposi, la storia imbalsama con l'inchiostro preferibilmente ai grandi avvenimenti, i famosi personaggi, e non sempre consente alla debolezza umana dello scrittore di elevarsi a sublimità pericolose, aggirandosi tra i labirinti di maneggi politici e il rimbombo dei bellici oricalchi. È proprio dalla consapevolezza del limite umano che deriva lo stimolo che invoglia, a titolo esemplificativo e per la loro originalità, a rispolverare le figure di un artigiano, di un mercante di Legnano, operante sul territorio milanese durante il secolo XV. Per primo, qualificandosi specificatamente nella lavorazione dell'oricalco, ma anche per gli altri artigiani, vale sempre la definizione offerta a posteriori da Delio Tessa nella lirica, la morte della Gussona, tratta dalla corta, le Eldi di Mort a Reger, quisti in qui, come tu dit, che se rusen, e qui che suda. Cioè, questi sono quelli, come ti ho detto, che arrancano e che faticano. L'arte dell'oricalco. Nel caso specifico, il nostro artigiano applicava l'attenzione alla lavorazione dell'oricalco o rame montano, che, nell'opinione degli antichi, era un favoloso minerale di rame, il cui valore si ridusse quando fu trovato l'oricalco, a lungo migliore e più apprezzato, di qualità più preziosa, perché è lucente quasi come l'oro, secondo l'osservazione di Plinio, donde l'interpretazione di rame aureo. Questo per l'associazione fonetica e la conseguente forma auricalcum. Tale materiale fu estratto e utilizzato soprattutto per le armi, in età eroica, durante la quale avrebbe fatto temporaneamente scadere il valore del rame. Diverse le citazioni degli antichi classici, da Esiodo a Virginio, che nell'Eneide scrisse: il re Pilumbo agli Omeri s'avvolse una lorica scintillante d'oro e di bianco oricalco. A prescindere dalle citazioni classiche, sul piano realistico, scaduto il valore del rame, si tentò di riacquistare la lucentezza con il ricorso all'oricalco, cioè l'ottone, per il quale si intendeva una lega di rame e zinco. Poiché nel Medioevo lo zinco era pressoché sconosciuto, si otteneva l'ottone aggiungendo al rame la giallamina, un materiale costituito da silicato di zinco. La conferma venne da Biringuccio, che a proposito dell'oricalco scriveva: vi dico per certo che così come l'acciaro, cioè l'acciaio, e ferro mediante l'arte condotto quasi in un'altra specie di metallo, così ancor questo e rame dall'arte tento in color giallo. Ma fu dunque una bella invenzione, che del che lode toccava gli alchimisti. Ancor forse che fu restasse ingannato pensando aver fatto del rame oro. A trattare lo ricalco provvedevano artigiani che per l'esperienza avevano già lavorato i metalli preziosi, battendoli per ridurle a lamine o a fogli sottilissimi. Narrava un certo Garzoni che si assottigliava il metallo con un martello in modo da renderlo più sottile della carta. L'artefice passava il metallo più volte tra gli ingranaggi di un laminatoio, battendolo infine tra i fogli in una specie di libro quadrato, non bucato, fatto di pellicine, che era una membrana sottilissima tratta da intestini di bue. La presenza di una categoria del genere risulta attestata a Milano verso la metà del 1400 e corroborata da privilegi sforzeschi. I forgiatori di oricalco esercitavano il mestiere in botteghe specializzate, in cui sembrava prevalere il modello del maestro imprenditore, identificabile con la figura di Cristoforo da Legnano. Questo sta scritto in un articolo di Zanoboni, Artigiani, imprenditori e mercanti nella Milano sforzesca. Dagli atti notarili del tempo risulta che Cristoforo era proprietario della materia prima, degli strumenti del lavoro e lavorava in una bottega presa in affitto a Porta Romana, parrocchia di San Satiro, dopo aver esercitato l'arte per la fabbricazione dei cucchiai, conservata a quella per la forgiatura di fogliete o foglie sottilissime di oricalco, oro o argento, a volte su fili di seta o refe, da manodopera femminile. Nella bottega era stata costruita una lunga fornace murata con pietre, in grado di resistere per la loro natura ai fuochi senza fondere né incenerirsi. Nella bottega giravano diverse persone, tali da suscitare in uno scrittore del tempo l'impressione di trovarsi quasi in paradiso, poiché, come in uno specchio risplendevano, la bellezza dell'ingegno e il potere dell'arte. Descrizione un po' diversa da quella di una fabbrica di armi offerta da Bernardino da Siena. In essa numerosi bambini erano impegnati in un lavoro estenuante, cui sacrificavano gli anni migliori della vita. Aiutavano Cristoforo alcuni apprendisti, ai quali aveva insegnato l'arte che stavano e che lavoravano a Cottimo, come in altre due botteghe per la battitura dell'oricalco, quelle di Giovanni Zucchi e di Giovanni Campo. La retribuzione era rapportata alla quantità di lavoro svolta, ma poteva remunerare la forza del lavoro con l'aggiunta del materiale. I tempi di lavoro, già scanditi dal suono delle campane all'inizio del 1400, furono suddivisi dai primi orologi pubblici oppure dal richiamo delle campane della corporazione di appartenenza. Se la piazza costituiva lo spazio fisso per reclutare i salariati, non mancavano però i contratti personali, così come chiese, osterie o botteghe fungevano da scenario per le contrattazioni. Il salario solitamente era versato al sabato e poteva variare secondo l'anzianità e la professionalità. La manodopera femminile percepiva la metà della retribuzione maschile, i bambini la metà di quella ottenuta dalle donne. Per fare fronte agli impegni, Cristoforo da Legnano non esitò a contrarre un mutuo di lire 16, promesso da Cristoforo de Signano, e di lire 32, concesso da Stefano da Legnano. Ma il lavoro doveva fruttargli se, come osservato dalla Zanoboni, fu in grado di sollevare diverse filatrici d'oro dai debiti che avevano contratto, perché non esitavano a stipulare contratti di apprendistato per conoscere l'arte della filatura aurea. La posizione debitoria era però assunta più spesso dai lavoranti maschi, come quel Giovanni de Cisnuscolo, che lavorò a Cottimo presso Cristoforo da Legnano, facendosi da lui anticipare lire una che non fu in grado di restituire. Spesso i debiti aumentavano in misura tale da costringere i contraenti alla fuga, come fu il caso di un certo Ambrogio, dipendente da Cristoforo, che sparì da Milano, lavorando in diverse località, fino a quando, travestito con mantello e capelli, fu rintracciato dal nostro a Casorate. Il commercio dei meloni e agrumi. Su un altro versante erano impegnati i mercanti legnanesi e, particolarmente interessante, appare a Milano la coltivazione dei meloni, dato l'elevato consumo, sia pure in un clima non sempre ideale nell'Italia del Nord, e tale da richiedere il ricorso al letame per dare il caldo. Diverso il discorso per gli agrumi, che mercanti specializzati importavano dalla Liguria, unitamente ad altri generi come pesce salato e rusca, che era del materiale conciante di origine vegetale. Una società per l'importazione dei prodotti accennati fu costituita, in parte uguali, nel 1475 tra Gabriele de Regatino, da Giovanni de Canobio, Pietro de Legnano. Era compito di Pietro importare e vendere agrumi e pesce salato ai soci, che non acquistano la merce a prezzo richiesto da Legnano per rivenderla a Milano. Lo stesso avrebbe inoltre messo in società 50 barili di pesce di sua proprietà, che i soci promisero di smerciare. Guadagni e perdite ottenuti dalla compravendita della frutta e del pesce, quello salato, sarebbero stati ripartiti in misura uguale tra i contraenti. Così scrisse lo Zannoboni in Frutta e fruttaroli nella Milano sforzesca, nell'archivio storico lombardo di Milano nel 1977.